8 e 41 minuti, come vi dicevo abbiamo al telefono Ferruccio De Bortoli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Già direttore del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore, ora presidente della casa editrice Longanesi e di Vidas, meritoria associazione per l'assistenza e le cure gratuite per i malati terminali di tumore. Allora, De Bortoli, io la prima cosa che voglio chiederle è una domanda, diciamo così, legata alla rassegna stampa che abbiamo appena fatto qui dai microfoni di Radio Popolare, e metto insieme due titoli delle prime pagine dei giornali di questa mattina, uno della Stampa e l'altro del Sole 24 Ore, e poi mi dica lei se in qualche modo possono stare insieme oppure no. Allora, l'apertura della Stampa di stamattina, che è: i bambini diventano più poveri, così l'Italia brucia il suo futuro. E poi, dalla prima pagina del Sole 24 Ore stamattina, banche, la Cina diventa leader mondiale. Una banca cinese è la prima con 3.297 miliardi di attivi.
I due titoli possono stare benissimo insieme, nel senso che disegnano un po' quello che è stato l'effetto della globalizzazione, quindi anche uno spostamento di pesi, anche di pesi relativi alla ricchezza, non soltanto al potere politico, e nei paesi occidentali c'è stata ovviamente una crescita della disuguaglianza, un indebolimento della classe media e anche un relativo impoverimento di alcuni ceti. Il dato dell'Istat di oggi è un dato che è stato a lungo discusso, tra l'altro è molto sottostimato rispetto al dato Eurostat, che valuta gli italiani che sono scesi sotto una soglia di relativa povertà molto, molto più alto. E poi c'è quella percentuale di bambini che si sono impoveriti, che dovrebbe far riflettere il nostro paese, e devo dire che un'attenzione al tema della povertà sia il governo Renzi sia il governo Gentiloni l'hanno avuta.
Senta, c'è un'altra questione che riguarda in qualche modo le questioni legate alla globalizzazione, sto parlando dell'immigrazione, e in particolare le voglio chiedere un'opinione su da questa vicenda, no? Il ministro dell'interno Minniti si sta facendo in quattro, gira per le capitali europee alla ricerca di una sorta di accordo che permetta al governo italiano di condividere, no, l'accoglienza dei migranti con gli altri paesi europei. Però finora ha raccolto un no secco da parte del presidente francese Macron all'apertura dei porti francesi ai migranti. Il ruolo della cancelleria tedesca dovrebbe essere quello un po' di mediatrice, visto che la Germania non ha sbocchi sul mare Mediterraneo. Il problema è che sembra l'Italia essere finita un po' ai margini, no, di questa Europa del post-Brexit, di rischiare di rimanere fuori da quel tavolo che invece sembra essere lì pronto e ben apparecchiato, quello che verrà, diciamo così, gestito da Merkel a Berlino e da Macron a Parigi. Rischia di rimanere fuori un po' ai margini dell'Europa post-Brexit questa Italia?
Ma io penso che rischi di rimanere fuori dal tavolo soprattutto franco-tedesco, che è quello che dovrebbe in qualche modo assicurare un rilancio dell'Unione Europea, soprattutto sui temi relativi alla politica economica, per esempio questa proposta di Renzi sul cosiddetto fiscal compact, che si traduce agli occhi dei nostri partner nella richiesta di fare ulteriore deficit e quindi ulteriore debito. Questo penso che possa indebolire la nostra posizione. Per quanto riguarda invece il tema dei migranti, io ho un'opinione leggermente differente. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul Corriere della Sera un articolo a quattro mani di Minniti e di De Maizière, che è il suo omologo tedesco. Allora, certamente non abbiamo ottenuto da Tallinn in giù di poter smistare su altri porti non italiani i migranti salvati nel Mediterraneo. Però c'è qualche passaggio in quell'articolo che speriamo si traduca in politiche concrete, in cui per esempio si crea un parallelismo tra quella che è stata la soluzione per la rotta balcanica e quella che potrebbe essere una soluzione per il contenimento della rotta del Mediterraneo. Un aiuto da parte dei tedeschi, dell'Unione Europea, per stabilizzare la situazione in Libia e anche il riconoscimento politico per il momento che quello è un tema che riguarda l'intera Unione Europea. Allora, i risultati non li abbiamo ancora ottenuti, però non si può negare che Minniti, soprattutto il nuovo ministro dell'Interno, abbia fatto un buon lavoro, che abbia posto...
Pronto? Che abbia
si tratta di...
L'abbiamo perso un attimo, che abbia posto, poi è scomparso per...
Allora mi chiedo scusa, che abbia posto il tema sul tavolo giusto. Naturalmente dobbiamo essere coerenti, cioè muoverci valutando quali sono i nostri principali obiettivi, non ci si può muovere in ordine sparso con obiettivi diversi.
La questione del governo italiano e del suo atteggiamento su questo tema dell'immigrazione, come lei avrà visto di sicuro nei giorni scorsi, l'ex ministra Emma Bonino che diceva ma è stato il governo italiano, il governo Renzi negli anni scorsi a legarsi le mani su questa questione che riguarda la condivisione dei porti.
Quello certamente, perché quello è il prezzo che il governo italiano ha pagato per far finire Mare Nostrum. Mare Nostrum era giudicato non soltanto all'interno della maggioranza ma anche fuori come troppo costoso.
Lei ha sentito che quindi... il Movimento 5 Stelle dice che quello invece è stato il modo per ottenere i margini di flessibilità sui conti. Lei ci crede?
Questo non lo sappiamo, certo il sospetto viene che a un certo momento si sia ceduto su qualche altro tavolo per avere quella flessibilità, però ovviamente non siamo in grado di poterlo dire. Si può comunque pensare, ci si può immaginare che comunque il passaggio da Mare Nostrum, che era eccessivamente costoso e anche quello era sottoposto come progetto alla critica di attrarre l'immigrazione, sia stato pagato anche con quella scelta che oggi si rivela una scelta infelice, cioè quella di far sbarcare tutti i migranti nei nostri porti in deroga a quello che è il codice della navigazione.
Veniamo alle questioni che riguardano la politica in senso, diciamo così, stretto, se così possiamo dire, il centro-sinistra in particolare. Lei lo avrà letto sicuramente ieri il pezzo di Massimo Franco proprio sul Corriere della Sera, in cui Franco fa una serie di ragionamenti sulla possibilità che dentro il PD si arrivi ad una nuova scissione, riferimento è in particolare alle posizioni del ministro Orlando. E addirittura in quel pezzo Massimo Franco dice che Renzi addirittura potrebbe aspirare ad un suo partito, quindi si tratterebbe, se così mai dovesse essere, di una implosione del PD che finirebbe per scomparire. Poi ieri si è aggiunta, quindi Massimo Franco non poteva saperlo perché è fatto di ieri mattina, quella dichiarazione di Pisapia che dice io non ho nessuna intenzione di candidarmi, resto a disposizione e impegnato nel progetto di costruire un centro-sinistra in questo paese. Allora, messi insieme tutti questi pezzi che ho elencato, De Bortoli, il centro-sinistra qui mi sembra aspirare sostanzialmente a fare un po' ciascuno per sé, che qualcuno potrebbe anche dire non è cosa cattiva, però
dipende
dai punti di vista, certo.
Sono scelte suicide, nel senso che dividendosi non vedo che tipo di speranza possa avere il centro-sinistra di ottenere la maggioranza alle prossime elezioni, tra l'altro con un sistema proporzionale. E con un sistema proporzionale, se i numeri fossero favorevoli al centro-sinistra nel suo complesso, poi ci si dovrebbe sedere intorno a un tavolo. Io non capisco perché non ci si debba sedere intorno a un tavolo adesso.
Lei che idea si è fatto? Esatto, che idea si è fatto del fatto che appunto se la divisione può essere una catastrofe per il centro-sinistra, il problema è che il contrario, e cioè mettersi insieme per discutere, sembra essere un'ipotesi improponibile, soprattutto per Renzi, stando alle cose che ha detto anche in questi ultimi giorni.
Ma io non penso che sia un problema eminentemente politico, penso che sia un problema psicanalitico da una parte, di scontro delle personalità e di accumulo di rancore dall'altra. Perché è veramente inconcepibile, guardando anche, tra l'altro, le differenze programmatiche sono in alcuni casi non così ampie. Allora, il Partito Democratico si è già trasformato nel partito di Renzi e questa accelerazione è in corso, anzi mi sembra di capire che Renzi voglia tornare alla sua politica originaria, quella del rottamatore, senza se e senza ma, insomma, che quindi forzi anche questa questa deriva, secondo me, del Partito Democratico, per cui una nuova eventuale scissione può avvenire anche perché qualcuno dall'interno spinge fuori quelli che sono in minoranza, non soltanto perché alcuni della minoranza guardano con interesse a Campo Progressista Insieme e Articolo 1, insomma. Però veramente questo lascia sbigottiti, perché non si conosce, per esempio è difficile. Io penso che anche un militante di sinistra sia del tutto disorientato se gli si dovesse chiedere: ma dimmi un po' com'è frammentata al momento attuale la composizione politica del centro-sinistra. Avrebbe difficoltà, avremo difficoltà anche noi, anche io e lei, Liguori, insomma, a raccontare per filo e per segno quello che sta succedendo, perché ogni ora il panorama cambia. Ci si dovrebbe aspettare, per logica, che il segretario del Partito Democratico a un certo punto dica: penso, ma abbiamo litigato, avremo posizioni diverse, ma perché non proviamo a confrontarci sulle idee? E questo però non avviene.
Ieri, tra le altre cose, i concetti espressi da Pisapia per giustificare il suo non voler candidarsi, diciamo così, è quello che alla rottamazione renziana lui propone il criterio della rotazione, per cui lui dice: io sono già stato in Parlamento, ho già fatto i miei due mandati, quindi pensiamo a questo criterio della rotazione come criterio, diciamo così, un po' più dolce, almeno nell'espressione, rispetto a quello della rottamazione. Ma voglio venire con lei a un'altra questione, quella che riguarda invece la destra in questo paese, perché qui, se pensiamo alla rotazione, la rotazione si è fermata, no? Il ritorno di Berlusconi, che anche dopo le elezioni amministrative tutti quanti appunto dicono è tornato in qualche modo, si ripropone. Ora io le chiedo se non siamo di fronte appunto a un altro elemento, non mi riferisco al centro-sinistra, ma un altro elemento di paradossi, no, della politica italiana. Come è possibile che Berlusconi sia ancora al centro, no, di questa vicenda, quantomeno quella che riguarda la destra, un uomo ricchissimo che evade le tasse ma paga il pizzo alla mafia? Allora prendo questa citazione da quella che due colleghi giornalisti, Paolo Biondani e Carlo Procerda, hanno dato in un loro libro, Il Cavaliere Nero, che è stato aggiornato un paio di anni fa, e danno questa definizione non a caso, la danno sulla base delle sentenze passate in giudicato, quella che riguarda la frode fiscale per Berlusconi e quella che riguarda il concorso esterno in associazione mafiosa per Dell'Utri. Secondo lei com'è possibile che dentro la politica italiana questo personaggio sia ancora lì a distribuire le carte, almeno quello che sembra?
Se gli italiani continuano a votarlo, la risposta è questa, insomma, poi si vedrà alle prossime elezioni, insomma. Tutto però si può dire dell'ex cavaliere, meno che non abbia senso politico. No, il senso politico ce l'ha. Tra l'altro, che cosa è accaduto in queste ultime settimane? È che Berlusconi, non muovendosi dalle sue posizioni, perché bisogna anche dire che non ha tentato di rincorrere Salvini sui temi sovranisti, cioè è stato abbastanza coerente rispetto a quello che è il tragitto classico di Forza Italia, e quindi ha tenuto Salvini un po' a distanza, non ha cercato per il momento di abbracciarlo portandogli via i temi, insomma. E quindi c'è una dialettica ancora piuttosto forte. Qualcuno potrà dire, e il sospetto secondo me è del tutto fondato, che Berlusconi forse vuole più allearsi con Renzi che con Salvini, perché comunque se dovesse non ha grandi speranze di tornare al governo, perché le regole glielo impediscono ed è difficile che arrivi una sorta di assoluzione europea in tempo per le prossime elezioni. Però probabilmente tra le varie opzioni che ha di fronte l'ex cavaliere c'è quella magari di perdere le elezioni, ma di essere essenziale magari in una possibile grande coalizione futura. Io ci credo poco, ma è comunque una delle ipotesi che sono sul tappeto. E forse il conflitto di interesse si difende di più ed è meno visibile stando all'opposizione piuttosto che stare al governo. Questa è una delle ipotesi che non scarterei. Dopodiché il centrodestra, se guarda i numeri, insomma, può legittimamente sperare di essere in partita, e quindi se ci fosse una legge con un premio alla coalizione, probabilmente il centrodestra avrebbe più possibilità del centrosinistra. E qui, tornando dall'altra parte, è un'ulteriore ragione per guardare con occhi sbigottiti quello che accade nel centrosinistra.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto per stare con lei, Ferruccio De Bortoli al telefono con noi. Le voglio chiedere, lei ha mai ricevuto quella querela annunciata dalla ministra Boschi 2 mesi fa?
No, non l'ho ancora ricevuta, ma c'è ancora tempo.
C'è ancora tempo per ricevere. Il riferimento ovviamente è a quanto lei ha scritto nel suo libro, che è uscito appunto 2 mesi fa, Poteri forti o quasi, quel riferimento all'allora ministra delle riforme, che nel 2015, sto citando, non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. La Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. Fine della citazione. Lei sa che Renzi e parliamo appunto di un altro libro, nel libro di Renzi uscito in questi giorni, parla anche di lei, De Bortoli, e su questo tema in particolare lui dice: il dossier Etruria era sotto gli occhi di tutti, non c'era certo bisogno che lo dicessero Ghizzoni o Boschi, eppure De Bortoli, cito, in passato prudente su molte operazioni bancarie dei primi anni 2000, decide che l'incontro tra un ministro e l'amministratore delegato di una delle principali banche del paese sia la notizia intorno alla quale lanciare il proprio libro. È molto diretto Renzi nei suoi confronti, De Bortoli, quindi sembra dirle: dove sta il problema di quell'incontro?
Ma io l'ho citato, non è stato smentito, nel libro di Renzi c'è un'indiretta conferma. Io non ho puntato su quell'episodio per lanciare il libro, tant'è vero che sta a pagina 209 e sono soltanto alcune righe, mentre mi sembra che il lancio dal punto di vista del marketing editoriale del libro di Renzi sia stato molto più ampio, più efficace, e non c'è dubbio che sia stato estremamente forte dal punto di vista del lancio di mercato. Insomma. Quindi io, insomma, ho scritto una cosa che mi risultava e basta, è finito lì.
Quindi questa risposta, diciamo così, che dà Renzi dicendo dove sta il problema, lui aggiunge: chiedere a Ghizzoni di studiare il dossier Banca Etruria sarebbe stato come minimo ridondante, visto che era un dossier che stavano studiando tutti.
Beh, allora, se dove sta il problema, perché minacciare delle querele?
E questo però la querela non l'ha minacciata Renzi nei suoi confronti, bensì la ministra Boschi. Quindi aspettiamo, i ritardi delle Poste Italiane potrebbero far aspettare ancora oltre l'estate, ma questo ovviamente presupporrebbe che un invio c'è stato, mentre invece non risulta nessuno che quella querela sia stata sottoposta. Allora io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori.
Le auguro una buona giornata e a presto.
Arrivederci,
buona giornata.